Ascoltatori di Radio Popolare, buonasera e buonanotte. Questo è il programma di Palo in Frasca, ascolti musicali insoliti e trasversali, in compagnia di Marco Piccardi. Vi faremo compagnia per circa un'ora. Questa è la 13ª ed ultima puntata di questa serie del programma. Come sempre ci sarà un ospite, ma ve lo presenteremo tra poco. Intanto presentiamo invece il primo pezzo, che è di Frank Zappa. Dall'album del 1975 Bongo Fury, realizzato dal vivo in compagnia di Captain Beefheart, vecchio amico e compagno d'armi di Frank Zappa, ascoltiamo un pezzo che allora, 200 Years Old, che allora era dedicato ironicamente ai 200 anni dell'esercito americano. E in queste ultime settimane abbiamo visto che c'è stata in pompa magna la sfilata voluta da Trump per i 250 anni dell'esercito americano. Quindi sono passati 50 anni da questo disco Bongo Fury di Frank Zappa e non li dimostra. Ascoltiamolo.
Breakfast room in Allentown, Pennsylvania. 6 o'clock in the morning. Got up too early. It was a terrible mistake. Sitting there face to face with a 75-cent glass of orange juice about as big as my finger and a bowl of horribly foreshortened corn flakes. And I said to myself, this is the life.
So she's 200 years old.
Try to grow a mustache.
Yeah, I'll change.
Questo era 200 Years Old dall'album Bongo Fury del 75 di Frank Zappa con Captain Beefheart, voce e armonica, un album dalle forti venature rock blues. Ma ora saltiamo e ci tocca di palo in frasca e ascoltiamo da un album di Francesco Guccini due anni dopo, 1970, un brano che è intonato all'estate che è cominciata, e cioè Giorno d'estate, Francesco Guccini.
Giorno d'estate, giorno fatto di sole, vuote di gente, son le strade in città, appese in aria e contro i muri parole, ma chi le ha dette, per che cosa chissà. I manifesti sono visi di carta che non dicono nulla e che nessuno più guarda. Colori accesi dentro ai vicoli scuri, sembrano un urlo quelle carte sui muri, sembrano un urlo quelle carte sui muri. Giorno d'estate, giorno fatto di vuoto, giorno di luce che non si spegnerà, sembra d'andare in un paese remoto, chissà se in fondo c'è la felicità. Un gatto pigro che si stira sul muro, sola cosa che vive, brilla il sole d'estate, si alza nell'aria come un suono d'incenso, l'odore di figlio delle strade alberate, l'odore di figlio delle strade alberate. Giorno d'estate, giorno fatto di niente, trappoli d'ozio danzan piano con me. Il sole è un sogno d'oro ma evanescente, guardi un istante, non sai quasi se c'è. Dentro ai canali l'erba grassa si specchia, cerchi d'ombra e di fumo, sono voci lontane. Nell'acqua il sole con un quieto barbaglio brucia uno stanco gracidare di rane, brucia uno stanco gracidare di rane. Giorno d'estate senza un solo pensiero, giorno in cui credi di non essere vivo, gioco visivo che non credi sia vero, che può svanire svelto come un sorriso. Vola veloce ed iridato un uccello come un raggio di luce da un cristallo distorto, vola un moscone e scopre dietro un cancello la religiosa sonnolenza d'un orto, la religiosa sonnolenza d'un orto. (Susurra)
Francesco Guccini, giorno d'estate. Ed ora è arrivato il momento del nostro ospite. L'ospite di questa puntata è Carlo Boccadoro, compositore contemporaneo, ma poi ci dirai qualcosa sul tuo rapporto con la musica contemporanea, pianista e direttore d'orchestra. Per anni, perché adesso vi sento un po' meno, ha diretto l'ensemble Sentieri Selvaggi.
Sì, noi continuiamo a suonare tantissimo, ma a Milano è più difficile, diciamo così. Però per fortuna suoniamo in tanti bei posti.
Ecco, Carlo Boccadoro ci ha portato, come tutti gli ospiti di questo programma di Palo in Frasca, dei brani musicali da lui scelti e in qualche modo significativi per la sua vita più che per la sua attività professionale, perché a volte uno può anche suonare jazz, improvvisazione, ma amare un gruppo rock o un cantautore.
Ho dei gusti
molteplici.
Folli, sì,
hai scritto anche dei libri con questo spirito.
Esattamente, uno stile al giorno praticamente.
Quindi tu potresti essere conduttore di questo programma senza problemi.
Diciamo che Di Palo in Frasca è una cosa che mi va benissimo.
Ecco. Il primo brano che hai portato lo dimostra ed è?
Helter Skelter dei Beatles, 1968. Questo è stato il primo disco che ho avuto in vita mia a 5 anni.
Il famoso doppio bianco.
Il doppio bianco che fino a qualche anno fa avevo ancora, poi dopo è andato definitivamente a pezzi.
Il vinile.
Il vinile. È stato il mio primo disco a 5 anni. Io ho cominciato a sentire musica classica che avevo 14 anni. Quindi io dai 5 ai 14 mi sono fatto un'ottima discoteca di rock. E quindi per me è stata la fortuna, perché così poi quando ho studiato musica classica non avevo questa idea delirante che hanno troppi musicisti, che la musica classica sia la musica e poi ce ne siano delle altre, diciamo, minori. E soprattutto i Beatles per me rappresentano veramente la Bibbia, proprio perché, a proposito di Palo in Frasca, cioè questo è il disco più di Palo in Frasca che tu possa immaginare.
Revolution 9.
Cioè Revolution 9 che sembra Stockhausen, cioè Honey Pie che sembra un pezzo di Cole Porter degli anni 20. Ci sono ballate, ci sono pezzi rock in stile Chuck Berry, Back in the USSR, ci sono, è veramente un caleidoscopio, cioè Good Night che sembra un pezzo di Burt Bacharach. Cioè, è veramente tutti gli stili possibili e immaginabili in un doppio album.
Pur con un'unità stilistica inconfondibile.
Lì erano loro, erano quattro geni nella stessa stanza. Che poi appunto il disco poi era completamente diverso da tutti i precedenti. Se pensiamo che il precedente era Magical Mystery Tour, prima c'era Sgt. Pepper, psichedelico, qui di psichedelico c'è poco. Forse anzi il pezzo che ho scelto è uno dei più psichedelici. Però ad esempio è un pezzo che ha inventato letteralmente dal niente un genere musicale, cioè l'hard rock e poi successivamente l'heavy metal, perché prima di questo pezzo non c'era niente del genere e poi dopo questo c'è il debutto dei Led Zeppelin e poi da lì si va avanti. Quindi è un pezzo straordinario Helter Skelter, perché appunto fa pezzi, l'idea anche dei Beatles carini, dei Beatles bravi ragazzi.
Che trattandosi di Paul McCartney ha maggior ragione, perché è quello invece, più accusato.
Sì, invece di essere sentimentale, eccetera, no? E questo disco dimostra il contrario, cioè che sia lui che Lennon avevano sia un'anima molto rock che le ballate, perché infatti in questo disco ballate come Julia e Goodnight sono fra i pezzi super zuccherosi, sono tutti e due di Lennon. Mentre invece Birthday, Back in the USSR e questa sono di McCartney, sono tre rocker, ma questo è più di un rocker, questo è veramente una deflagrazione totale, perché il pezzo è semplicissimo, una specie di giro di blues, però poi nel finale partono con questi strani cluster, questa idea di accumulare rumore puro, cioè sembra anticipare Glenn Branca di 30 anni. E in più Lennon ha questa idea di suonare strumenti che non sapevano suonare, quindi fanno tutti degli assoli di sassofono che nessuno sa suonare, quindi fischiano le ance, diventa un caos totale. E nella versione appunto del 68, quando è uscita, il caos continua fino a che va via, poi ritorna e alla fine si sente Ringo che stava suonando da ore, fortissimo, a tutta birra, perché poi era uno che non si risparmiava mai, che urla, dice ho le vesciche sulle mani.
Allora, Helter Skelter, The Beatles.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you.
the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Ecco, Ringo Starr non ne poteva più, bisogna spiegare che questa era già la fase in cui i Beatles non suonavano più dal vivo da un paio d'anni. Però esatto, quando registravano in studio, magari ogni pezzo aveva 10-15 versioni.
Anche per cui... 100, c'è un pezzo che arriva a 102 takes.
Ecco, quindi è un spiegabile.
Pezzo, così è andato avanti ore e ore e ore, alla fine dice non ce la faccio più. Fra l'altro questa session, a detta di tutti quelli che erano presenti interviste, loro avevano preso delle sostanze non chiare, cose che erano completamente fuori di testa, e durante l'incisione del pezzo George Harrison si mise un incensiere, un cappello con accese delle fiamme, e si mise a correre in giro per lo studio mentre incidevano con queste fiamme sulla testa, e quindi erano completamente fuori. E poi la cosa interessante del brano è che anche questo è nato per puro caso, per spirito competitivo, perché Paul McCartney era uno super competitivo. Avevo letto questa intervista di Pete Townshend degli Who, che annunciando il singolo I Can See Four Miles aveva detto: questo è il brano più sporco e più violento e più aggressivo della storia del
rock. Vedere io.
E lui, come reazione, disse: sì, adesso lo faremo noi il brano più sporco e più violento, e quindi è nato questo.
Benissimo, il secondo brano, qui siamo cominciamo proprio con due grandissime star, i Beatles e Miles Davis.
Sì, un Miles Davis un po' particolare, un Miles Davis poco conosciuto, pochissimo amato dal grande pubblico. È un Miles Davis amato molto dai musicisti. Questo disco è un po', diciamo, il sacro graal per tanti musicisti che fanno funk, funk rock, rock e funk e Miles elettrico, mentre è detestato da quelli che ascoltano Kind of Blue e dicono che è spazzatura. Questo era un disco dove lui rendeva omaggio alla black music che ascoltava, in particolare
On the Corner,
James Brown e Sly and the Family Stone. E diciamolo, perché Sly Stone purtroppo se n'è andato 82 anni, è un grande maestro che ha influenzato tutti, perfino uno come Miles Davis. Questo disco, quando uscì, creò un putiferio pazzesco, ci sono voluti quasi 50 anni perché venisse apprezzato. È stato considerato per 50 anni veramente spazzatura, perché è un disco fatto di improvvisazione.
Cioè, il Miles Davis elettrico già esisteva,
sì,
però
non
questa
così.
Era una seconda fase.
Una esatto. cosa è Beaches Brew, che comunque esatto. ha molto raffinato, delle texture ancora che risalgono a In a Silent Way, quindi ha dei momenti. Invece qui è tutto violentissimo, il brano comincia col nastro come se fosse già stato tagliato, come se loro avessero già iniziato a suonare prima. Ci sono dei titoli nel brano, ma non significano niente, perché il brano è un'unica jam senza interruzione dall'inizio alla fine. Non ci sono accordi, c'è solo questa base ritmica di Jack Nicholson, ci sono una marea di strumentisti, c'è anche Colin Walcott,
c'è David Lieben al sassofono,
c'è McLaughlin con la chitarra violentissima, che quindi Helter Skelter, diciamo, gli ha dato un po' qualche idea. Poi ci sono
Cicorea,
Herbie Hancock, c'è Colin Walcott degli Oregon alle tabla, ci sono strumenti indiani, strumenti africani, è un gigantesco fiume di lava bollente dove Miles suona con questo distorsore sulla sordina, quindi a volte è impossibile capire se è lui, se è una chitarra elettrica, se è un sintetizzatore. È un gigantesco groove, come diciamo potrebbe esserlo di Sex Machine di James Brown, dove non ci sono cambi armonici e bisogna lasciarsi andare a questo suono tribale, sporco, assolutamente primitivo in senso buono, nel senso di tornare proprio alle origini del ritmo, alle radici della musica. E quindi è tutto improvvisato, quindi è assolutamente jazz, ma per i puristi del jazz era troppo commerciale, per i fans del rock era troppo difficile, e quindi per anni è stato vilipeso, finché non è arrivata tutta una generazione di produttori come Bill Laswell, ad esempio, che hanno detto no, per noi questo è uno dei più grandi dischi di tutti i tempi.
Ascoltiamo allora On the Corner, Miles Davis, tenendo conto che
non si sfuma perché sì, il brano è senza fine, anche senza inizio in realtà.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Popolare, il programma Di Palo in Frasca, al microfono Marco Piccardi, l'ospite di questa puntata Carlo Boccadoro. stiamo ascoltando On the Corner di Miles Davis, un brano che il nostro ospite ha scelto. Allora Carlo, questo era On the Corner di Miles Davis.
Avanti così per altri 40 minuti.
Lo so, però devo ammettere che questa musica a me è sempre piaciuta, ma ancora un grosso fascino anche oggi.
Sì, lui ha fatto anche ancora anche oggi molto, c'è gente che proprio non la regge, non la sopporta, non la capisce.
In seguito ha fatto Agartha, ha fatto dei dischi ancora più estremi.
Quelli Dark Magus ancora più afro, sì, è proprio dove ha ridotto tutto agli scheletri ritmici più essenziali proprio.
Il brano successivo, facciamo un piccolo passo avanti al 74 da questo 72, ed
però
è...
c'è la stessa tensione, c'è la stessa energia che derivava proprio dalla consapevolezza anche del momento storico, perché è Cometa Rossa degli Area, tratto da... tutti i dischi degli Area sono dei capolavori, dal primo all'ultimo, non ce n'è uno.
Caution Radiazionaria.
Caution Radiazionaria è il più radicale di tutti, cioè loro ovviamente già esordiscono con Albert McFly, che già quello è un disco super nuovo e reinventano tutto. Dopo non si siedono sugli allori, ma con l'arrivo poi di Ares Tavolazzi ne fanno uno ancora più radicale, ancora più ostico. Forse è il più difficile da ascoltare, però è ancora un disco di spigoli nei testi, nelle musiche, è un disco che però...
Qui si sente ancora l'influenza
racconta il nostro
paese.
No, totalmente, però, ma loro ce l'hanno sempre avuta, però riuscivano a trasformare queste idee che a volte se sono lasciate in mano si potevano essere solo delle cose così a effetto pubblicitarie, invece in consapevolezza, in una musica che non è invecchiata, non dico un minuto, ma anche un secondo rispetto a quando è stata fatta. Ed è tuttora insuperata. Loro sono il più grande gruppo che la musica italiana abbia mai prodotto, sia con Demetrio che senza.
Qui Demetrio c'è, Patrizio Fariselli,
Ares, che appunto, che era
Paolo Tofani,
Paolo Tofani e Giulio Capiozzo. Quindi è un
alla
brano,
batteria e Tavolazzi al basso.
Al basso è un brano in due parti, a costituzione lenta dove Demetrio canta in greco. E poi parte questo riff di ARP, sintetizzatore di Fariselli, su questi ritmi che loro derivavano in parte da ritmi balcanici, erano tutti ritmi super composti in 13 sedicesimi, 15 sedicesimi. E la cosa incredibile è che la loro musica, che è di un'estrema complessità progettuale, che non fa sconti a nessuno, che se ne frega le classifiche, che in teoria è fatta per non piacere a nessuno, ha un appeal incredibile, ha riempito le piazze.
Beh, dal vivo funzionava.
Piace ancora adesso, è stata riscoperta per fortuna da un'intera generazione di gente giovane. E insomma, questo brano è un capolavoro assoluto.
Area Cometa Rossa.
Mm-hmm.
Allora, questa era Cometa Rossa degli Aria.
Che cosa vuoi dire? Ecco. Fantastico.
Però chiudiamo in bellezza,
in bellezza non so
la
dire.
Tua presenza ai microfoni di Radio Popolare, di cui peraltro sei una voce storica, come rievocavamo prima.
No, venire dopo gli Aria è un po' un problema, perché io mi ricordo questo episodio di Brian Jones che andava a sentire Otis Redding dal vivo, che era un performer incredibile. E poi ha detto: io non vorrei salire sul palco dopo Otis Redding nemmeno per $1 million. Ecco, io far ascoltare la mia musica dopo gli Aria mi sento allo stesso modo.
Ma dato che sei nel programma giusto, si salta di palo in frasca.
Veramente di palo in frasca questo, perché io ho la mia musica, le composizioni che scrivo sono proprio di due tipi. Un lato è molto aggressiva e molto violenta, anche molto aspra, super ritmica, eccetera. E un'altra invece è quella del brano che presento.
Però la musica, scusa, approfitto di questo momento, contemporanea di Carlo Boccadoro, te lo volevo fare dire prima, è quasi sempre una musica contemporanea, non accademica. Non...
No, cerco di evitare, se posso. Insomma,
i tuoi riferimenti sono il minimalismo americano, compositori europei.
Anche Berio, Petrassi, ma insomma, un brano come questo è una cosa un po' particolare, perché avevano commissionato tanti compositori diversi, ognuno doveva fare una delle città invisibili di Calvino. E io ho scelto Moriana, che è una città che per metà è completamente arrugginita, fatta solo di ferro arrugginito, e invece per metà è di cristallo trasparente. E quindi io ho lasciato perdere la parte arrugginita e mi sono concentrato sull'idea di fare un pezzo invece molto trasparente, molto delicato, guidato principalmente dai legni, dal flauto. È un pezzo lento, dura solo 5 minuti, però quindi non spaventiamo nessuno, che crea questa atmosfera assolutamente sospesa, immobile. Però vista anche la durata radiofonica andava bene questo pezzo. Certo che venire dopo Cometa Rossa.
Senti, l'album da cui è tratto si chiama Cadillac Moon e tu dirigi
il tuo
pezzo.
Sì, con l'orchestra dei pomeriggi musicali.
Ed è di tempi molto più recenti, 2014, se ho letto
bene. Il disco del 2014, sì.
Allora, Moriana, Carlo Boccadoro.
Thank you.
Allora, questo era Moriana di Carlo Boccadoro dall'album Cadillac Moon, in cui Carlo dirigeva l'orchestra dei pomeriggi musicali. Ci dobbiamo lasciare, purtroppo, perché il tempo a disposizione
è tiranno,
ma grazie, perché ci hai portato scelte musicali molto in sintonia con il programma di Palo in Frasca di Radio Popolare.
È un piacere tornare anche fra queste mura, mi ha fatto molto piacere, ti ringrazio molto.
A presto. Proseguiamo con il programma ascoltando un brano delle Zap Mama, un gruppo vocale nato in Belgio ma di impronta africana e anche di origini. Delle sue protagoniste sono cinque vocalist veramente in gamba, e il brano che ho scelto è tratto da un album del 1991 con il loro nome Zap Mama, e si intitola il brano Take Me Coco.
Stem toi coco, toi coco, stem, 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 stem toi coco, toi coco. Stem toi coco, toi coco, stem, 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 stem toi coco, toi coco. Tu dis, toi coco, toi coco.
T'es coco coco, t'es t'es t'es. Éon éon. T'es coco coco, t'es t'es t'es. T'es coco coco, t'es t'es t'es. Éon éon. T'es coco coco, t'es t'es t'es.
Tum tum.
T'es coco coco, t'es t'es t'es.
Every time I heard
t'es coco coco, t'es t'es.
All that I'm dreaming,
Erano le fantastiche Zap Mama con il brano Take Me Coco ed ora ascoltiamo il California Guitar Trio da un album del 2000 dal titolo Rocks the West. Il California Guitar Trio è formato da Bert Lams, Paul Richard e Hideo Moriya, che poi in formazioni più recenti si è ritirato ed è stato sostituito. In alcuni brani di questo disco, ma anche nei concerti dal vivo e in altri album, e in questo pezzo che ascolteremo c'è Tony Levin al basso, non ve lo presento più perché in varie forme ve l'ho fatto ascoltare diverse volte nel programma di Palo in Frasca. Il brano si intitola Scramble California Guitar Trio con Tony Levin. Sono gli applausi, era il California Guitar Trio con Tony Levin dal vivo, il brano Scramble. Ed ora, in chiusura di questa puntata di Palo in Frasca e di questo terzo ciclo di trasmissioni del programma, vi faccio ascoltare un brano che fa riferimento al tango. Ci sono stati un po' di ricorsi in ascolto di questo genere musicale nel corso di queste puntate avevamo proprio iniziato, prima, la prima puntata aveva ospite una vocalist di tango italiana, Anna Maria Musaio, ed ora invece sono andato a scegliere un brano da un disco dello scomparso chitarrista argentino Luis Rizzo col suo quartetto, in cui c'è il bandoneista César Stroscio, che invece è ancora vivo anche se ultra ottantenne, e la vocalist Susanna Rizzi. Ma questo è il brano di apertura del disco ed è interamente strumentale. Si intitola Amis Viejos, Luis Rizzo Quartetto con César Stroscio. E con questo brano di Luis Rizzo con César Stroscio si chiude questa serie di trasmissioni di Palo in Frasca. Marco Piccardi vi saluta e vi dà appuntamento, penso, spero, ad una prossima serie. Ascolteremo in chiusura la nostra sigla della Penguin Cafe Orchestra.